La ricchezza della parola del Signore è oltre ogni nostro limite di conoscenza o anche di capacità di comprendere. È così bella questa parola, così completa, e tratta ogni particolare problema che noi possiamo avere nella vita. E così andiamo avanti con questo pensiero della salvezza che Dio ha operato verso di noi. Vogliamo vedere la sua perfezione stamattina, la sua sicurezza, e vogliamo vedere anche quello che penso che per ogni credente è un grande problema, un problema che ci rattrista e che ci porta molti dolori. So che il mio cuore è spesso turbato dal dolore di cui questo passo parlerà stamattina. Abbiamo visto nelle settimane passate questo grande disastro che è venuto nel mondo del peccato e dell'essere allontanati da Dio e vivere senza la comunione con Dio e la vita di tutta la terra, almeno che non ci siano le persone salvate e riaccettate dal Signore. Ma questa grande realtà l'abbiamo tutti sperimentato fino al fondo, che certamente ci ha umiliato. Di sapere quanto non siamo capaci di vivere una vita, non dico perfetta, ma neanche di vivere una vita accettevole, accettabile. La nostra vita è così segnata dal peccato e dall'abitudine al peccato, che così facilmente rispondiamo anche alle tentazioni invece di essere impugnati ed essere pronti a scappare dalle tentazioni. Molte volte sono attraenti e in qualche modo noi ci troviamo coinvolti senza rendercene conto, forse per qualche momento, che stiamo tradendo il Signore. Ma voglio cominciare con le notizie belle. Domenica scorsa abbiamo visto come noi veniamo in contatto con Dio e con la sua grazia. La sua grazia è rivelata per mezzo della parola, per mezzo dello Spirito Santo che ci parla, e attraverso la sua grazia soltanto noi possiamo avvicinarci a Lui. Soltanto attraverso la sua grazia noi possiamo essere salvati, perdonati dei nostri peccati. Non abbiamo nulla da aggiungere noi, nulla che possiamo in qualche modo collaborare alla nostra salvezza. Non è possibile. La salvezza è un'opera perfetta che solo Dio può fare. Abbiamo visto domenica scorsa che Lui chiede e dice a noi che quando la sua grazia si rivela davanti a noi e noi cominciamo a comprendere questa grazia, allora Lui ci chiede di pentirci dei nostri peccati e di credere a quest'opera che Lui ha fatto. E noi attraverso questa fede che abbiamo descritto domenica scorsa siamo fatti Suoi figli, nuove creature. Stamattina voglio parlare però un po' soltanto di questa bellezza della salvezza, della certezza della salvezza. A volte i credenti sono turbati perché si sono creduti salvati, poi in un certo momento si pensano che non sono più salvati. E così camminano nella vita con questa incertezza: ma sono salvato o non sono salvato? Perché ricordo che alcune persone anche qui mi hanno detto poco tempo dopo la loro conversione che peccavano ancora, che pensavano di non essere veri credenti, che forse Dio li ha abbandonati perché hanno ancora peccato. E questo è un grande dolore e sofferenza per un credente, vivere in questa incertezza. E perciò non vogliamo che nessuno qui possa mai vivere in questa incertezza. Voglio farvi vedere diverse cose che già conosciamo, le parole che sono usate nella Bibbia per descrivere la persona che è salvata. Comincio in Giovanni 3,36, nel Vangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 36, è una parola forte. Chi crede nel figliuolo, abbiamo parlato di questo domenica scorsa, ho spiegato cosa vuol dire credere, non è una cosa superficiale, perché è vedere che abbiamo bisogno di salvezza, che Cristo è morto per la nostra salvezza e noi ci appoggiamo in questa salvezza, e questa è la fede, quando noi ci mettiamo nelle mani di Dio. E allora qui in Giovanni 3,36 è scritto: chi crede nel figliuolo ha vita eterna. Quanto dura la vita eterna? Per l'eternità. Allora, già con questa prima parola noi potremmo dire, allora, se noi abbiamo la vita eterna di Dio, come potremmo essere perduti? Come potremmo, dopo avere avuto la vita eterna, perdere la vita eterna? Perché non è eterna se la perdiamo. E così in questo versetto, di nuovo leggo la terza volta, chi crede nel figliuolo ha vita eterna. E questo, miei cari, è una promessa che non riguarda la nostra fedeltà, non riguarda le nostre capacità di essere buoni, non riguarda le nostre capacità di togliere tutte le nostre abitudini sbagliate in un momento, o forse qualcuno soffre per anni di problemi nella sua vita, di qualche ribellione a Dio o qualche venir meno alla volontà di Dio. Chi crede nel figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere al figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Ci sono soltanto questi due casi: salvati o perduti. Non c'è una via di mezzo, sono mezzo salvato. Quando noi riconosciamo la grazia di Dio e l'opera di Gesù Cristo, e quando noi entriamo in questa comunione con Lui per mezzo della fede, noi abbiamo la vita eterna, la vita eterna. E così andiamo avanti. Ci sono tanti passi stamattina che non possiamo leggere tutti, ma in Primo Pietro, primo capitolo, Pietro usa un'altra parola per quelli che sono salvati. Primo Pietro, primo capitolo, versetto 2. Beh, lui scrive a tutte le persone che sono sparsi, come dice qui, nel Ponto, nella Galazia, nella Cappadocia, dell'Asia, della Bitinia, ai credenti, e poi li chiama con questo nome: eletti secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, ad ubbidire, ad essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo, grazie e pace vi siano moltiplicati. Lui dice a queste persone che sono salvate, a queste persone che hanno ottenuto la vita eterna, lui dice che queste persone sono elette secondo la prescienza di Dio, la conoscenza di Dio, dall'eternità, ad essere santificati dallo Spirito, ad ubbidire a Lui. Signore, cari fratelli, sorelle, amici, non è possibile perdere quello che Dio ci ha dato, quello che ci ha dato per l'eternità. Tornando un momento al Vangelo di San Giovanni, al capitolo 10, abbiamo un'altra parola che Dio usa per parlare del credente. Capitolo 10 di Giovanni, ricordiamo che parla delle pecore e del buon pastore. Voglio leggere soltanto una piccola parte, perché abbiamo molto da leggere stamattina. Al versetto 27 dice: le mie pecore ascoltano la mia voce ed io le conosco, ed esse mi seguono. Un'altra parola per il credente è pecora, pecora sotto la cura di un buon pastore, e lui dice che le sue pecore ascoltano la sua voce. Se una persona non ascolta la sua voce, rifiuta la sua voce, vuole fare strada sua, ovviamente non è una pecora del Signore. Le pecore del Signore ascoltano la sua voce e lo seguono. E allora, questo è un altro modo forse per dire la fede, che hanno fede, che hanno posato la loro fede in Gesù Cristo. Così lui dice nel versetto 28, ed io do loro la vita eterna. E poi aggiunge, com'è questa vita eterna? Qual è la sicurezza di questa vita eterna? Versetto 28, e non periranno mai. Ah, sono salvati eternamente, hanno la vita eterna, e allora non periranno mai, non saranno mai perduti, non saranno mai mandati all'inferno, non saranno mai messi a soffrire per i loro peccati, perché queste pecore che hanno ascoltato la mia voce e che mi seguono non periranno mai. Perciò, cari fratelli e sorelle, vogliamo prendere questo insegnamento biblico della salvezza con grande gioia e con grande riconoscenza. La salvezza è eterna. Non si può essere salvati per un tempo, non è possibile. Mai nella Bibbia dice che qualcuno è salvato per un mese o per un anno o per 10 anni e poi se non si comporta più bene e non è salvato. Difatti, vogliamo ancora leggere questo versetto, le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco, essi mi seguono, io do loro la vita eterna e non pereranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano. È evidente che Gesù è Dio e nessuno può venire di nascosto e rapire una sua pecora. Le sue pecore sono tutte al sicuro eternamente. Dice ancora questo proprio perché vuole che ogni credente possa afferrare questa verità. Non soltanto non periranno mai, nessuno le rapirà dalla mia mano, dice Gesù. Il Padre mio che me li ha date è più grande di tutti e nessuno può rapirli di mano al Padre. Queste sono le affermazioni che la Bibbia ci dà. E quando leggiamo queste cose, tanto più riconosciamo che questo è un messaggio di grazia, la grazia di Dio, il favore immeritato di Dio. Un'opera di Dio a cui noi non possiamo collaborare, che noi non possiamo aggiungere niente. E aggiungo ancora, penso che molti lo sappiano, però vedo che a volte quando parlo con cattolici, anche loro non capiscono la dottrina cattolica. Forse ci sono anche figli di credenti qui che non hanno mai studiato la dottrina cattolica. Ma la Chiesa Cattolica non insegna che Dio ci salva in questo modo. La Chiesa Cattolica ci dice che la grazia non ci salva, la grazia ci aiuta. E poi noi dobbiamo fare per meritare la salvezza. Perciò quando dicono loro che la grazia è data per mezzo del battesimo, per i sacramenti, ogni volta che tu prendi un sacramento ti ricevi un altro po' di grazia, e questa grazia ti fortifica per poter fare un po' meglio, e facendo meglio sarai una persona più brava e comincerai a guadagnare la tua salvezza, a meritare la tua salvezza. È un grande dolore per noi credenti vedere i nostri parenti e amici che stanno ancora cercando di lavorare per guadagnare la loro salvezza, quando noi sappiamo che non succederà mai. Non riusciranno mai a guadagnare la loro salvezza. La salvezza è già guadagnata da Cristo, già pagata da Cristo. E così Gesù ci mette davanti queste parole che le sue pecore lo seguono, lo ascoltano non pereranno mai, nessuno li può rapire dalle mani di Gesù, nessuno li può rapire dalle mani del Padre. E dice che un'altra cosa interessante in Romani capitolo 8, versetto 1, l'abbiamo letto più volte, ma lo vogliamo leggere in questo momento perché è un grande momento di salvezza e di fiducia per noi. Romani 8, 1, non vi è dunque ora alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Questo è un altro modo per dire salvati. In Cristo Gesù, che noi siamo così identificati quando abbiamo creduto in Lui, che Dio ci vede come vede suo figlio. E Gesù non si perderà mai, e noi che siamo in Cristo Gesù non ci perderemo mai. Non possiamo essere perduti. Noi siamo in Gesù e non c'è nessuna condanna per colui che è in Gesù. Non credo che lo comprendiamo questo. Non credo che nessuno di noi si rende conto di quanto è grande questa promessa. Non c'è alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Sono più bravi degli altri? No. Sì, sono più sinceri degli altri? Neanche. Sono sempre lì a pregare e fare i pellegrinaggi? Neanche. Quelli che sono salvati sono in Gesù. E non c'è più nessuna condanna per quelli che sono in Gesù. Cari fratelli, questa è una verità immisurabile. Non possiamo mai arrivare a spiegare tutto questo fatto, che i credenti sono per grazia in Gesù e Gesù non sarà mai perduto e noi non siamo mai perduti. Tornando un momento, andando avanti in primo Giovanni capitolo 5, c'è una promessa molto molto bella che vorrei condividere con voi. Capitolo 5 di prima lettera di Giovanni, versetto 12, leggo anche 11. La testimonianza che si rivela al credente è questa: il Dio ci ha data la vita eterna. Questa vita è nel suo figliuolo. Chi ha il figliuolo ha la vita. Chi non ha il figliuolo di Dio non ha la vita. È logico. Allora, alcune frasi che noi abbiamo trovato. Ha vita eterna, è un eletto secondo la prescienza di Dio, è una pecora di Gesù, è in Cristo Gesù, ha il figlio. Non può essere mai rapito da Dio, non può essere mai tolto da Dio, da Gesù Cristo. Siamo salvati per sempre. Ci sono tanti altri passi nella Bibbia che dicono la stessa cosa, che potremmo passare tutta la mattina a leggere questi passi. Vi leggo altri dicendo dove sono trovati, ma li leggo molto velocemente. Giovanni 5, 24. Chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato non viene in giudizio, non verrà mai in giudizio, ma è passato dalla morte spirituale alla vita spirituale, dalla morte alla vita. Non è questo, è impossibile pretendere o chiedere. Non verrà in giudizio, non viene in giudizio, è passato dalla morte alla vita. Non perirà mai, nessuno ci rapirà dalle mani di Dio. Primo Pietro 1 dice che noi abbiamo un'eredità eterna che è custodito da Dio per noi. Abbiamo questa eredità che ci aspetta ancora. Ogni credente, forse è analfabeta, certamente ci sono credenti in alcune parti del mondo che sono analfabeti, ma che cosa devono studiare? Se possono ascoltare e qualcuno li porta la prova di Dio, come abbiamo letto domenica scorsa. Un analfabeta, una persona paralizzata, cosa può fare per guadagnare la salvezza? Ma cosa può fare uno che ancora vive nel peccato? Il suo cuore è occupato dal peccato. Cosa può fare per ottenere la salvezza? Nulla. Nulla, nulla, nulla. Così Paolo ha scritto ai Romani: non c'è più condanna. Cari fratelli e sorelle, questo avviene in un momento, in cui ciò avviene, noi riconosciamo questo momento in cui mettiamo la nostra fede in Cristo. Da quel momento noi abbiamo da Lui questa sicurezza, noi siamo in Cristo. Noi siamo una parte della sua famiglia, siamo stati adottati come suoi figli, siamo nati di nuovo come suoi figli. E questa è una certezza che non passerà mai. Per quanto viviamo sulla terra, non passerà mai. Non perché siamo buoni, non perché siamo perfetti, ma perché Cristo è morto per noi. E il suo sangue sulla croce, e non era una cosa facile quella sofferenza di Gesù, di dover gridare: Dio mio, perché mi hai abbandonato? L'ho abbandonato per te, te e per me. Dio non ha potuto ancora guardare suo figlio che aveva preso tutto il peccato nostro. Dio non lo poteva più guardare con favore. Così, in quel momento, Dio ha tolto il suo sguardo di benevolenza da Gesù, coperto dal peccato. E allora, cari, noi abbiamo questa meravigliosa vita eterna, perché Dio ce l'ha dato, ci ha firmato questo col sangue di Cristo. Noi siamo suoi. Ma allora viene questo grande problema di cui ho parlato all'inizio. Siamo perfetti? Sei perfetto? Ci sono alcuni credenti che, leggendo alcuni versetti, dicono: allora io non pecco mai. Ci sono dei fratelli di alcune chiese, penso che siano veri fratelli, che non hanno capito la parola di Dio, e loro hanno sempre allora questa paura che se peccano andranno all'inferno. E allora, per essere sicuri che non peccano, cambiano le definizioni di peccare. E allora dicono: no, no, quello che ho fatto era soltanto un momento di impazienza. No, no, quello era soltanto un momento in cui non ci ho pensato chiaramente. E trovano modi per dire che non peccano mai, ma la Bibbia non lo dice. La Bibbia non dice che non pecchiamo mai, purtroppo. Alcuni credenti temono che hanno perso la loro salvezza, che non erano mai salvati. Se ci sentono ipocriti, dicono: ma io sono un ipocrita se vengo in chiesa, perché un credente non può peccare, io pecco, allora non vengo più. Sono un ipocrita. Io penso di credere, io speravo di credere, io volevo credere, ma si vede che non credo, perciò non sono salvato. Certamente Paolo ci mette davanti, era un pericolo grande, che possiamo peccare. E in 1 Pietro, capitolo 5, dà questo avvertimento ai credenti, versetto 8. 1 Pietro 5, versetto 8. Siate sobri, vegliate. Il vostro avversario, il diavolo, va attorno a guisa di leone ruggente, cercando chi possa divorare. Satana, nella sua stoltezza, la sua incapacità di comprendere l'amore di Dio, Satana ancora si illude che potrà togliere un po' di credenti da Dio. Si illude che alcuni credenti, che ancora a volte pensano a qualcosa a cui non dovrebbero pensare, o dicono una cosa che non dovrebbero dire, fanno una cosa che non dovrebbero fare. Satana ha questa illusione che riuscirà a togliere questi credenti da Dio, e non lo può fare. Però c'è un pericolo, adesso lo leggiamo. Dice: siete sobri, vegliate, il vostro avversario, il diavolo, va attorno a guisa del leone ruggente cercando chi possa divorare. Resistetegli stando fermi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze si compiono nella vostra fratellanza sparsa per il mondo. Satana sta tentando i credenti in tutto il mondo. Non li può togliere da Dio, nessuno li rapperà dalle mie mani. Però dici qui la sofferenza di sopportare la tentazione da credente. E la tentazione, dice la Bibbia, è quando qualcosa di fuori fa un appello a qualcosa dentro di noi. E la nostra concupiscenza o il nostro desiderio potrebbe ancora desiderare quel peccato. Qualcuno dice: allora non siamo perfetti. No, non siamo perfetti. Siamo salvati per grazia di Dio e ci ha messi nella sua famiglia, ma non dipende sulla nostra perfezione. E perciò noi possiamo essere tentati. E quando siamo tentati, possiamo anche dire: allora non sono credente. Non è possibile che io penso ancora a questo peccato. Non è possibile che questo mi scappa, questa parola che ho detto, questo pensiero. Non è possibile. È proprio quello che Satana vuole che succeda, che dei credenti soffrono credendo di avere peccato in modo che non sono più salvati. È una bugia, abbiamo letto, abbiamo la vita eterna, abbiamo l'eredità eterna, ma Satana fa soffrire i credenti con le sue tentazioni, cercando chi possa divorare, ma non trova nessuno. La Bibbia non dice mai che Satana riesce a acchiappare qualcuno che appartiene a Dio. Le pecore di Gesù non possono essere rapite, però ci fa soffrire. Io ho parlato con credenti nella nostra chiesa che stavano soffrendo perché non erano perfetti, perché avevano pensato nella loro mente a qualche peccato. Forse hanno anche detto qualcosa che era fuori posto. Volete che ci dica una cosa ancora? Forse hanno fatto qualche cosa che era peccato. D'altra parte il peccato non è solo il fare. Il peccato può essere anche il pensiero. Il peccato può essere anche la parola. E così Pietro cercava di confortare questi credenti che erano sparsi intorno a tutto il Mediterraneo ai suoi tempi, e ha scritto questa sua lettera allora, ma dice: resistetegli, stando fermi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze si compiono nella vostra fratellanza sparsa per il mondo. Cari miei, abbiamo questa brutta esperienza noi credenti, perché siamo ancora qui sulla terra. Adesso leggeremo altri versetti che ci spiegheranno meglio, ma noi siamo sulla terra e siamo capaci di peccare. Torniamo a Romani capitolo 6. Ovviamente non vogliamo finire questa mattina senza dimostrare tutta la potenza di Dio nella nostra salvezza, ma adesso dobbiamo vedere anche questo pericolo. Romani capitolo 6, Paolo parla dei problemi del peccato e come vincere il peccato. E versetto 13 di Romani 6, lui dice questo. Beh, cominciamo anche il 12. Non regni dunque il peccato nel vostro corpo mortale per ubbidirgli nelle sue concupiscenze. Non prestate le vostre membra come strumenti di iniquità al peccato, ma presentate voi stessi a Dio come dei morti, fatti viventi, e le vostre membra come strumenti di giustizia a Dio, perché il peccato non vi signoreggerà, perché non siete sotto la legge, che quando c'è la legge, ogni trasgressione della legge portava alla morte spirituale. Non siete sotto la legge, ma sotto la grazia. Ci sono diverse parole che Paolo usa per dimostrare questa nostra appartenenza a Cristo, che è turbato dalle tentazioni ed anche dalle manchevolezze. Lui dice essere sotto la grazia, cioè essere diventato figlio di Dio, ti protegge. Dio ha fatto un patto in quel giorno in cui tu l'hai conosciuto e lui ti ha confermato la tua fede e la sua salvezza. Lui ha fatto un prescritto: tu sei mio figlio, tu hai la vita eterna. Per quale motivo? Per la morte di Cristo, non per la tua morte. Per la perfezione di Cristo, la sua giustizia, non la vostra giustizia. Perciò quello è un fatto già stabilito in cielo. Adesso che tu possa soffrire, che tu possa peccare, è possibile. Ed è un caso di uso cattivo della tua mente, della tua bocca, del tuo corpo. Dice: non prestate le vostre membra, perché non appartengono a Satana, perciò serve un prestito che fate. Non prestate le vostre membra al peccato, ma presentate voi stessi e le vostre membra, le vostre mani, i vostri occhi, le vostre orecchie, la vostra bocca. Questi li dovete riaffermare sempre, che sono di Cristo, sono di Cristo. Presentate voi stessi a Dio. Non dice prestatevi a Dio, perché appartenete a Dio, ma dovete invece vivere questa verità presentando noi stessi a Cristo, presentandoci a Lui con la confessione, con la preghiera, col pentimento. Purtroppo non è una cosa bella e non è una cosa facile, è una battaglia che il credente fa tutta la vita. Una battaglia che il credente fa tutta la vita. E Paolo ne parla ancora di questo nel capitolo 7, se vogliamo guardare qualche versetto. Versetto 15. Qui sta parlando di una battaglia che lo turbava, che lo faceva triste. Romani 7,15: perché io non approvo quello che faccio, e non faccio quello che voglio, ma faccio quello che odio. Sì, io penso che noi tutti abbiamo fatto questa esperienza, forse non l'abbiamo saputo definire, non abbiamo saputo come reagire, non abbiamo saputo come vincere. Ma penso che noi tutti abbiamo fatto questa esperienza, come Paolo. Io a volte faccio cose che odio, non lo dice come abitudine, ma a volte succede, e a volte non faccio quello che volevo fare. Io potrei illustrarlo senza andare nelle cose scabrose, ma posso dire della mia vita quante volte ho sofferto con mia moglie, perché io l'amavo, volevo sempre benedirla, volevo sempre incoraggiarla. Questo era il mio desiderio, come è scritto qua. Ma a volte, quando succedeva qualche cosa, venivano fuori dalla mia bocca parole cattive. Non dico bestemmie, dico per offendere, per far capire quanto ero disturbato. E ho pianto, perché non facevo quello che volevo. Facevo una cosa che non volevo. Voi non l'avete mai fatto? Con i miei figli, io volevo sempre incoraggiarli, volevo aiutarli, erano bambini, imparavano a camminare, e poi andando avanti dovevano camminare anche moralmente, spiritualmente, e io volevo incoraggiarli, ma qualche volta sono uscite altre parole dalla mia bocca, quando hanno disubbidito, quando qualcosa è successo, sono uscite altre parole dalla mia bocca. Non mi è mai successo? Io parlo di questo perché penso che ci sono molti altri tipi di peccato, ma solo per illustrare che nessuno di noi fa quello che vuole, sempre. E ognuno di noi fa cose a volte che odiamo. Ci sono pezzi col dolore che noi che siamo di Cristo, che sappiamo che è morto per i nostri peccati, sappiamo che siamo tenuti nelle sue mani, però ancora noi abbiamo questo problema che non siamo perfetti. Ho cominciato stamattina parlando di questa verità che è la quarta delle cinque parole, sicurezza. Siamo sicuri in Cristo, abbiamo ricevuto vita eterna, è stato stampato e firmato. Quando noi abbiamo creduto, però viviamo in un tempo di sofferenza. Paolo ne parla tanto, adesso leggeremo ancora un altro passo, al capitolo 8, parla della creazione stessa che è stato tolto dalla bellezza e la perfezione quando è caduto nel peccato l'uomo. Anche il nostro mondo soffre, terremoti, tempeste, tante cose che Dio non aveva messo in piano per questa terra. Sono venuti perché Dio in qualche modo ha permesso adesso che questo mondo è in qualche modo ribelle. Parla anche del fatto che vengono le cose che crescono, che sono cose che lui non voleva che noi dovessimo mangiare, eccetera, ma che lo ha detto Adamo che avrebbe dovuto lavorare forte, combattere anche queste crescite di cose inutili e pericolose. Allora, guardiamo qui al versetto 20 del capitolo 8 di Romani. Perché la creazione è stata sottoposta alla vanità, fare cose inutili, essere non più sottoposto pienamente al piano originale di Dio, non di sua propria volontà, ma di cagione di colui che l'ha sottoposto. Dio, quando ha maledetto, ha condannato l'uomo, ha condannato anche la terra, ha detto che avrebbe portato spine e triboli all'uomo. Però, dice, non senza speranza che la creazione stessa sarà anche ella liberata dalla servitù della corruzione, per entrare nella libertà, nella gloria dei figliuoli di Dio. È stato profetizzato nel Nuovo Testamento che saranno nuovi cieli e una nuova terra. E tutte le cose brutte o inutili saranno tolte. Sarà tutto una novità quando sarà liberato. Ma allora dice questo, versetto 22. Poiché noi sappiamo che fino ad ora tutta la creazione geme insieme nel travaglio, non solo essa, ma anche noi credenti, gemiamo, triboliamo, siamo travagliati, noi che abbiamo le primizie dello Spirito, cioè abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, e le primizie, la bellezza di questo dono di Dio che ci guida, che ci protegge e anche ci purifica, come vedremo più tardi. Noi abbiamo la presenza dello Spirito Santo. Ma anche noi, versetto 20, anche noi stessi gemiamo in noi medesimi aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo. È possiamo dire un mistero, noi non comprendiamo come esiste, come funziona questo. Ma noi sappiamo che il nostro corpo, il nostro cervello, ricorda anche prima che fossimo salvati, vero? Non avete perso la memoria quando siete salvati. Avete ancora la memoria delle cose che sono successe prima. E alcune di quelle cose forse prima vi davano piacere. Allora è possibile che quando siamo in diversi modi, forse stanchi, forse non so, davanti a qualche situazione, forse per la strada, che vediamo qualche cosa che provoca delle passioni, dei desideri umani, dici, questi ricordi, queste possibilità ci sono ancora, di desiderare, di pensare, vorrei questo, vorrei quello, che Dio non mi vuol dare, che Dio non mi darà mai. Ma io penso, ma come? E anche, come ho detto prima, anche le parole che escono dalla nostra bocca, o forse anche il fatto che diamo un pugnata a qualcuno, forse facciamo qualche altra cosa che provoca anche disturbi al nostro corpo. Il Signore mi ha lasciato anche qui una cosa che mi ricorda sempre, che non sono pienamente sotto il controllo di Dio. Quando ho perso le staffe, si dice, e spingendo quella mano ho rotto la cosa di vetro che è entrato nella mia mano. Ero un ragazzo, quindicenne, ma Dio ha voluto che portasse qualche cosa. Io mi ricordo come dentro ancora sono capace di sbagliare, e sbaglio anche fuori. Allora dici qui che noi tutti siamo in un corpo che ancora non è stato perfezionato. Quello succederà quando siamo col Signore, abbiamo un nuovo corpo. Allora viviamo in questa battaglia, fratelli. Viviamo in questa battaglia. Noi abbiamo le primizie dello Spirito, anche noi stessi gemiamo in noi stessi, vuol dire soffriamo, piangiamo in questi momenti aspettando quel momento quando saremo tolti da questo mondo. E avremo un nuovo corpo e non avremo nessun desiderio sbagliato, nessuna memoria sbagliata. Versetto 24, perché noi siamo stati salvati in speranza. Questo ho accennato qualche volta fa in un altro messaggio. Siamo salvati in speranza, non che speriamo forse di essere salvati. La speranza nella Bibbia intende una promessa di Dio a cui noi abbiamo creduto, che non è ancora realizzato. Non è meno sicuro, perché Dio ci ha rivelato anche che ci saranno dei tempi in cui saranno realizzate tutte le sue promesse. Ma quelle promesse che Lui ha fatto, in cui noi abbiamo creduto, che ancora non sono realizzate, sono speranze ancora. Dice, perché ancora dice, noi siamo stati salvati in speranza, o la speranza di quel che già si ha non è speranza, perché difatti quello che uno vede, perché dovrebbe sperare ancora? Ma noi speriamo in quello che non vediamo, e dice al versetto 25, noi l'aspettiamo con pazienza. Cari fratelli, non sempre con pazienza, ma siamo portati su questa strada della pazienza, sapendo che un giorno non avremo più dolore, non avremo più tentazioni, non avremo più lacrime, noi saremo presenti totalmente, fisicamente col Signore. Adesso siamo nel tempo della battaglia, di questa battaglia. Allora, anche qui la Bibbia ne parla molto, ma non possiamo parlarne tutto stamattina. Voglio portarvi in Primo Giovanni e vedere come questa speranza si realizza. Ah, mi dispiace che ho saltato le parole che in Romani che piacciono tanto a Tonino e anche a molti altri credenti. Soprattutto, guardiamo un momento ancora in Romani capitolo 10, volevo dire 8, al versetto 37. Parla di tutte le tentazioni, delle prove, delle difficoltà che noi abbiamo ancora in questo mondo, e dice versetto 37, anzi in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, non siamo soltanto subiamo, accettiamo e pecchiamo, no, noi siamo vincitori per la potenza di Dio. Adesso ne parleremo prima di concludere, ma in queste cose noi siamo più che vincitori. Come mai? In virtù o in potenza di colui che ci ha amati e si è salvati. perché io sono persuaso che nella morte stessa, nella vita, negli angeli, nei principati, nelle cose presenti, nelle cose future, nella nostra vita ancora davanti, avremo altre sofferenze, altre tentazioni, temeremo la morte. Sono convinto che nelle cose presenti, nelle cose future, nella potestà, altezza, profondità o alcuna creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Cari, noi siamo più che vincitori. E andiamo ancora in primo Giovanni per concludere questo messaggio e per vedere perché siamo vincitori. Come siamo vincitori? Primo Giovanni, capitolo 1, sono versetti che conosciamo bene, abbiamo spiegato altre volte, ma oggi vediamo come rientrano in questo quadro che ho fatto. Allora, primo Giovanni, primo capitolo, leggo dal versetto 5. Or questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che vi annunziamo. Dio è luce. Dio è perfetto. Dio è luce e non vi sono tenebre alcune in Lui. Lui non pecca, non neanche tenta noi a peccare. Non potrebbe un Dio perfetto e santo tentarci a peccare. Già, come ho detto, che siamo tentati quando nel nostro cuore sorgono desideri. Allora, andiamo avanti. Se diciamo, versetto 6, se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre o nel peccato, camminiamo nelle tenebre, cioè nel peccato, se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nel peccato, noi mentiamo, non abbiamo comunione con Lui. Noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, fratelli, se camminiamo nella luce come Egli è luce, che succede? Non pecchiamo più? Se fossimo perfetti, sì, potremmo camminare nella luce perfettamente e non peccheremo più. Ma non è quello che dice Giovanni. Lui dice camminiamo nella luce e a volte pecchiamo. Adesso vediamo. Versetto 6, se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità, ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro, innanzitutto noi con Dio, e il sangue di Gesù, suo figliuolo, ci purifica da ogni peccato. Ma abbiamo bisogno ancora del sangue di Cristo, che siamo salvati da tempo? Abbiamo bisogno ancora di un intervento di Dio che ci lava via qualche cosa che ci è sporcato? E così dice Giovanni. Se camminiamo nella luce, non dice se camminiamo nella luce, non abbiamo più bisogno del sangue di Cristo, non abbiamo più bisogno del perdono. Non lo dice. Dice se camminiamo anche nella luce, se cerchiamo con la forza di Dio, l'aiuto di Dio, che Lui ci può togliere da qualunque tentazione senza che pecchiamo, se fossimo veramente controllati e pieni dello Spirito Santo, ogni tentazione potrebbe rimbalzare. Ma qui dice che se camminiamo nella luce, allora la luce permette che noi siamo lavati dal nostro peccato. In che senso? Come il sangue di Gesù, suo figlio, il figliuolo ci purifica da ogni peccato. Se diciamo però, come credenti, di essere senza peccato, inganniamo noi stessi, cari fratelli e sorelle. E in verità, la verità non è in noi. Se diciamo che non pecchiamo, vorremmo non peccare. Ma versetto 9 dice come si cammina nella luce in mezzo alle tentazioni. Come si cammina nella luce nel mezzo delle tentazioni. Se confessiamo i nostri peccati, sta parlando di credenti, dei peccati di credenti. Questi non tolgono quell'atto firmato che tu sei mio figlio e io ti do la vita eterna. Non c'entra niente. Questo è il perdono dalla pena del peccato. Adesso stiamo parlando del peccato nella vita del credente. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Perciò, cari fratelli, ammettiamolo. Mettiamo i nostri fratelli e sorelle quando pecchiamo contro di loro, il nostro marito, la nostra moglie quando pecchiamo contro di lei o di lui. Confessiamo ai nostri figli quando abbiamo peccato contro di loro. Ammettiamo che noi possiamo camminare nella luce, nella perfezione, soltanto quando seguiamo totalmente lo Spirito Santo. Ma se confessiamo i nostri peccati, versetto 9, come credenti, Egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Questa è l'opera di Gesù Cristo in questo tempo, fra la sua morte sulla croce e il suo ritorno in gloria, e in tutto questo tempo quando salva le persone e dice adesso io ho già accettato per essere nella mia gloria e voi dovete continuare questo cammino. E in questo cammino ancora vi inciamperete, ancora sbaglierete, ancora sarete attratti da qualcosa, peccherete, però siete camminando nella luce, immediatamente confesserete il vostro peccato, immediatamente direte, Dio, ho sbagliato di nuovo, aiutami. E dice che Dio, per il sangue di Cristo, si purifica pure. Questo è camminare nella luce. Siamo puri, puliti davanti a Dio. Perché giorno per giorno riconosciamo questo bisogno della sua presenza, del suo Spirito Santo che ci convince di peccare. E noi viviamo e camminiamo con Lui. Cari fratelli, questo è un lato del peccato e della vita cristiana che molti credenti non capiscono, non hanno mai sentito parlare, soffrono molto perché questa incertezza se sono salvati e se non sono salvati. Siamo salvati per l'eternità ed è sicuro, è certo. Dio non può mentire e nessuno può rapirsi dalle sue mani. Signore, la tua parola parla delle cose come sono. E noi leggiamo queste cose e a volte siamo meravigliati, sbigottiti, Signore, rattristati, perché riconosciamo che in questo quadro che abbiamo visto ci siamo noi, che viviamo in questo mondo già salvati, già perdonati, ma ancora vediamo intorno a noi tanto peccato, un mondo che vive nel peccato e gode il peccato. E Signore, in qualche modo, a volte, noi siamo attratti non come essere spirituali ma come essere ancora in questo corpo con i suoi desideri, con i suoi istinti, con le sue reazioni. Ma grazie che possiamo camminare nella luce confessandoti il peccato e subito è tolto, subito è lavato, subito siamo purificati. Signore, ti prego che nessuno qui possa credersi un credente se non lo è. Ma ti prego anche che ogni credente possa capire che tu non vuoi che camminiamo nelle tenebre e che tu vuoi purificare. Se c'è qualche credente qui che non si sente purificato oggi, che si sente ancora qualche cosa nel suo cuore che la fa male, Signore, ti prego che possa confessare, che possa essere purificato, che possa camminare nella luce, oggi e ogni giorno, nel nome di Gesù. Amen.